Well, the very first question they asked us was not about killing the clerks, but things about our labor movement and how our trade union works. Oh, how could our jury see clearly when the lawyers and judges and cops called us low-type Italians, said we look just like regular wops.
Quelle che stiamo sentendo sono le voci dei manifestanti dell'Università di Santa Cruz nel nord della California, uno dei campus del sistema pubblico universitario della California, University of California. Questo è l'inizio del 2020 e un momento in cui le dottorande dell'Università della California sono in sciopero. Uno sciopero che continua, vedremo oggi, inizia nel novembre 2019, all'inizio del 2020 le dottorande degli altri campus di tutto il sistema universitario si uniscono. Queste sono le voci da una manifestazione organizzata a Santa Cruz in cui l'università chiama la polizia da fuori il campus, da tutto il resto dello Stato, e fa gestire con la violenza, fa rispondere con la violenza alle proteste degli studenti che chiedevano un aumento dello stipendio per far fronte alle spese di vita all'interno dello Stato. Oggi vi parliamo di questo, oggi vi parliamo di cosa è successo, quali sono state le motivazioni per cui a un certo punto, alla fine del 2019, un gruppo di dottorande che studiano in una delle università più ricche degli Stati Uniti e quindi più ricche del mondo, si trovano a dover far fronte alle condizioni di vita che non gli permettono di vivere, quasi di potersi permettere di vivere all'interno di una stanza in una casa condivisa con altri studenti. E cosa porta quindi queste persone a iniziare uno degli scioperi più grandi che l'Università della California e le università degli Stati Uniti in generale abbiano sperimentato. Quindi questa è Woke Wop, la vostra rubrica sull'approfondimento degli Stati Uniti, come al solito con un occhio di riguardo per la California. Oggi questa nostra vena californiana si vede particolarmente. Io sono Strelka, con me in studio c'è Belka.
Ciao a tutte e tutti.
E oggi vi parliamo appunto di un argomento che forse ha senso dirlo adesso all'inizio. A me ha toccato da vicino, io ho fatto parte di questo movimento di cui vi parliamo oggi, ho seguito per Radio Onda Rossa le vicende di come si stava sviluppando tutta la protesta da quando è nata fino a quando poi durante la pandemia è più o meno collassata e quello che stiamo continuando a fare nell'ambito del COLA. Quindi vi parleremo di questo, di cos'è il COLA, che appunto significa Cost of Living Adjustment, quindi una richiesta da parte di tutte le dottorande dell'Università della California di aumentare i nostri stipendi mensili di una media che è di circa $1,200 al mese di aumento per ognuno di noi, appunto basandoci sul fatto che gli affitti nelle zone dove abitiamo sono talmente alti che il nostro stipendio normale non ci permette di vivere dove siamo obbligati a risiedere per questioni lavorative. Oggi con noi in studio c'è un compagno di Santa Cruz che è un esperto in scienze politiche, la sua specializzazione è la politica italiana, quindi siamo molto fortunati ad avere qualcuno che può farci da ponte tra quello che è stata l'esperienza di Santa Cruz e come questa come questa esperienza, come questo sciopero può essere in un certo senso declinato nel sistema italiano, quindi cercherà di spiegarci quali sono gli aspetti di questo sciopero che per me sono sempre stati più difficili da spiegare per gente che appunto viene dall'Italia e che non sa come funziona il sistema dei sindacati, come funzionano le assunzioni negli Stati Uniti, e quindi lui fortunatamente si occuperà di supplire a tutte le mie mancanze. Se siete interessati a sapere di più su cosa è successo, quali sono state le dinamiche a seguire, qual è stata la reazione dell'università e della polizia nei nostri confronti, come ho già detto, ci sono una serie di interviste su Radio Onda Rossa dal loro sito che sono tutte ascoltabili, ovviamente le trovate in podcast che hanno più o meno seguito lo sviluppo di questa vicenda mentre stava succedendo. E quindi direi che oggi appunto vi parliamo di questo e inizierei.
Facciamo anche questo esperimento oggi, siccome il compagno che abbiamo qui con noi non parla italiano, o meglio, non lo parla abbastanza bene, non si sente a suo agio a fare questa intervista in italiano, abbiamo deciso di realizzare l'intervista in inglese e di doppiarla in italiano. Quindi oggi io avrò questo ruolo di doppiatore, quindi sentirete la mia voce. Ma sarà la mia voce che traduce le risposte del compagno di Santa Cruz e vi proponiamo la settimana prossima la versione in lingua originale per chi di voi parla inglese, capisce l'inglese abbastanza bene e magari è curioso di sentire la versione originale. Per tutti gli altri vi dovrete accontentare oggi della mia
Esatto.
traduzione.
Quindi Belka è qui a impersonare uno dei nostri compagni di Santa Cruz. Quindi direi, without further ado,
Iniziamo subito con un po'
iniziamo
di
subito con
musica.
un po' di musica.
Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong.
Questa era Solidarity Forever nella versione di Jazz Styles, che potete trovare sul SoundCloud dell'autore, e anche come colonna sonora di un videogioco bellissimo che vi consiglio, che si chiama Democratic Socialism Simulator, ed è stato prodotto da Molle Industria. Guardatevi anche gli altri giochi di Molle Industria, sono tutti molto, molto belli. Solidarity Forever, per chi di voi non lo sapesse, è una canzone storica del sindacalismo americano. Penso che l'autore originale fosse Pete Seeger, ma non ne sono interamente convinta. Potrebbe anche essere che Pete Seeger è solo stato uno dei vari cantanti che l'ha ripresa e che probabilmente l'ha resa famosa, ma sape come va di solito con queste canzoni, potrebbe anche essere che è nata precedentemente, quindi non citatemi su questo. Però appunto Solidarity Forever, inno di svariate proteste sindacali e canzone che si sentiva, diciamo, nei mesi scorsi abbastanza spesso in giro per il campus, quando ci si trovava a fare picchetti e organizzare sit-in fuori dalla sede del rettore dell'università. Quindi oggi con noi c'è un compagno di Santa Cruz a cui vorremmo chiedere come è iniziato il tutto, perché questo movimento del aggiustamento per il costo della vita è iniziato in un campus in particolare, Santa Cruz, che storicamente è un campus molto politicamente impegnato. Lo scherzo che viene fatto, il motto scherzoso che viene utilizzato dagli studenti di Santa Cruz è l'autorità nel contestare l'autorità, quindi un campus che ha una fama, che ha una storia. Di dissenso nei confronti sia dell'autorità universitaria, ma anche poi che ha partecipato a mobilitazioni abbastanza importanti nella storia da quando è stato aperto. E quindi a Santa Cruz, nel novembre del 2019, una serie di persone si organizza e dice: basta, noi non riusciamo a sopravvivere, noi siamo qui a fare un dottorato, insegniamo a degli studenti e gente che paga veramente quantità di soldi in tasse universitarie molto molto alte, e tanti di noi vivono quasi da senza tetto, vivono nelle macchine, sono costretti a dormire sui divani degli amici. E queste sono condizioni di vita insostenibili e noi non siamo più disposti a sopportarle nella speranza che poi arriverà il lavoro da professore ordinario, che permetterà la svolta. Quindi cosa succede? Perché nel 2019, nel novembre del 2019, questa situazione cambia e perché la gente, come la gente inizia a mobilitarsi?
Yeah, there was an organizing committee of people who basically
Inizialmente
assembled
c'era
themselves
un
after
comitato
the
organizzativo
failure
nato a seguito del fallimento della campagna per la Measure M. La Measure M era una campagna per introdurre delle misure di controllo degli affitti a livello municipale. E in un posto come Santa Cruz, dove gli affitti sono astronomici, era una questione veramente molto rilevante. E questa campagna sulla misura M è stata sconfitta, come in passato sono state sconfitte tutte le altre tentativi di introdurre delle misure di controllo degli affitti, principalmente perché hanno avuto l'opposizione dei gruppi di proprietari e delle associazioni di proprietari di casa sia locali che a livello della California, che davanti a queste proposte hanno creato delle vere e proprie battaglie durissime per impedire che queste leggi venissero passate. A quel punto un gruppo di persone, principalmente dei nuovi studenti dottorato, dei nuovi entrati, si è messo assieme e ha iniziato a organizzarsi attorno alla rivendicazione di un cost of living adjustment, un aggiustamento basato sul costo della vita. E io non facevo parte di questo gruppo iniziale, non sapevo neanche che esistesse all'epoca. Principalmente si trattava di persone nelle scienze sociali e nelle humanities, e con qualche eccezione di persone che venivano dalle facoltà di scienze. Questo gruppo ha convocato la prima assemblea e ha pianificato delle tempistiche organizzative su come si sarebbe evoluta la situazione, del tipo di quante persone si aspettavano di riuscire a coinvolgere entro una certa data e di che tipo di supporto speravano di riuscire a sviluppare in ogni periodo dell'anno. E poi in realtà le rivendicazioni hanno subito fatto molto presa, per cui molto rapidamente si è arrivati al punto che a fine novembre c'è stata una manifestazione nel campus dove più di 200 persone hanno preso parte. E durante questa manifestazione sono andati alla sede del chancellor, il rettore del locale dell'università, e gli hanno consegnato le loro rivendicazioni riguardanti il COLA. A partire da quel momento gli eventi si accelerano molto e si susseguono molto rapidamente. Dopo la manifestazione, con la consegna delle demand, poi quasi subito si crea una grossa conversazione via email e viene convocata un'assemblea generale di tutta l'università, in realtà per il weekend stesso. A questa assemblea generale erano presenti circa 150 persone fisicamente, e poi c'era l'opzione di seguirla in videoconferenza attraverso Zoom. E in realtà questa assemblea è stata la prima volta che io ho sentito parlare di Zoom. All'epoca non sapevo cosa fosse, ed è un po' ironico che adesso Zoom sia una componente così grande della mia vita quotidiana. E quando sono arrivato nell'aula in cui si sarebbe dovuta tenere l'assemblea, l'aula era piena di grad student e non c'erano più posti. Ed era chiaro in quel momento, c'è stato un po' di dibattito, ma diciamo era abbastanza chiaro che saremmo arrivati a votare se entrare in sciopero oppure no. E non era veramente chiaro a tutti esattamente cosa uno sciopero avrebbe implicato e cosa avrebbe significato. Ed è stato in questo momento che abbiamo iniziato a de definire quale forma questo sciopero avrebbe preso. E siccome eravamo alla fine del quadrimestre, la decisione è stata di scioperare, rifiutandosi di mandare i voti finali degli studenti. Questo meeting si era tenuto durante la settimana degli esami, quindi tutti i corsi da insegnare erano già finiti, e quindi l'unica cosa rimasta da fare per noi in quel momento era trattenere l'invio dei voti. E quindi la discussione è stata come possiamo trattenere i voti e soprattutto come possiamo continuare a trattenere i voti una volta che sarà passata la data di scadenza entro cui questi voti andavano mandati all'università, soprattutto perché stavano arrivando le vacanze invernali, le vacanze di Natale, e quindi ci aspettavamo che le persone che si fossero rifiutate di mandare i voti sarebbero state soggette a delle ripercussioni a livello lavorativo.
Ok, e a questo punto, prima dell'arrivo delle vacanze invernali, siete solo voi a Santa Cruz che state più o meno iniziando questo movimento, però a me non è, e all'epoca non mi era chiaro, e immagino che non sarà chiaro neanche ai nostri ascoltatori, esattamente qual è la natura, dei problemi che state rischiando, nel senso che comunque sembra che ci sia di mezzo un sindacato, sembra che ci sia la volontà da parte dei membri di questo sindacato di fare uno sciopero. A me un pochettino all'epoca mi veniva da dire buona, cioè non, si fa lo sciopero, cioè con le problematicità del fare lo sciopero che sono quelle che cioè, tutti sappiamo, però non che non mi era chiaro qual era appunto il livello di possibilità che avesse l'università di impedire poi questo sciopero di iniziare, in che modo c'entrasse il sindacato e esattamente cos'è che stavate rischiando all'epoca.
Right. Well, yeah, some clarification is definitely needed. And I think, you know, in Italy there...
Sì, bisogna iniziare con delle chiarificazioni, perché so che anche in Italia ci sono state delle lotte, delle discussioni su che tipo di clausole, che tipo di concessioni i lavoratori possono fare nel momento in cui decidono di firmare un contratto con la propria azienda. E in certi casi i capitalisti italiani hanno introdotto delle clausole di pace sindacale che impediscono ai lavoratori in seguito alla firma del contratto di entrare in sciopero, in cui i lavoratori rinunciano al loro diritto di sciopero. Ma credo che questo in Italia in realtà sia più l'eccezione alla regola che la norma, e mentre la situazione negli Stati Uniti che queste clausole antisciopero siano standard. Per quella piccola frazione di lavoratori che è sindacalizzata negli Stati Uniti, e stiamo parlando di circa il 12% di tutta la forza lavoro del paese, e le regole contro lo sciopero nei contratti sono assolutamente standard. In pratica, quindi, questo vuol dire che non puoi scioperare a meno che il contratto sia scaduto e sei nella fase di rinnovo del contratto, o in delle occasioni estremamente particolari in cui il tuo sindacato dichiara che delle azioni dell'azienda sono in violazione delle norme sindacali e che quindi autorizza uno sciopero. E quindi, siccome sono molto restrittive le situazioni in cui si può scioperare legalmente, questi scioperi selvaggi sono un modo per i lavoratori di aggirare queste regolamentazioni e di praticare l'attività dello sciopero al di fuori delle strutture sindacali. Però appunto non è tanto una questione di dover chiedere il permesso al sindacato. A questa fase della discussione il sindacato che rappresenta i graduate student, che si chiama UAW 2865, non era neanche parte della discussione, non era completamente assente. Ma quello che sì era molto presente nella discussione era il fatto che uno sciopero selvaggio, come conseguenza naturale, ha un mettere in discussione le strutture del sindacato, la leadership del sindacato e in ultima analisi lo stesso contratto di lavoro che è stato firmato dal sindacato attraverso la contrattazione collettiva. E questo potenziale conflitto col sindacato era molto chiaro nella testa di alcune persone, soprattutto il gruppo originale che aveva preparato la richiesta del COLA, aveva lanciato l'organizzazione originale, e molti dei quali comunque facevano parte del sindacato, erano attivi nel sindacato, avevano una visione più militante di cosa volesse dire far parte di un sindacato. E siccome alcuni di loro comunque erano in posizione di rappresentanti sindacali, delegati nella leadership del sindacato, avevano chiaro che la loro posizione in quanto di rappresentanti ufficiali poteva renderli soggetti personalmente non solo di azioni disciplinari da parte del sindacato, ma anche direttamente dall'Università di California, che l'avrebbe deciso di punirli individualmente. A quel punto allora loro decidono di dimettersi per evitare questa ambiguità.
E quindi voi vi trovate appunto alla fine di questo quarter, avete deciso di trattenere i voti, di non consegnarli, e un pochino mi vengono da chiedere un paio di cose. La prima, cioè tu ci hai appena detto, questo ci siamo resi conto essere lo strumento che noi avevamo contro l'università, e un po' mi viene da dire come mai, cioè cosa rende i voti così speciali. Perché forse arrivando da un contesto come quello italiano, sì, il voto è importante, e io poi sicuramente, cioè, sono stata, e anche Belka, fuori dall'Italia abbastanza a lungo da non sapere se poi ci siano state delle variazioni nell'importanza in questo voto, però io mi ricordo quando studiavo alla triennale. Cioè, è bello prendere un voto alto ad un esame, però prendere il voto alto o non prendere un voto alto non era proprio la fine della mia carriera accademica, o non era comunque qualcosa che poteva segnarmi per il mio futuro, quindi un pochino forse per quale motivo invece vi siete trovati nella situazione in cui trattenere questi voti è diventato questo tipo di arma contro l'università e se ve lo aspettavate soprattutto che sarebbe stato così importante. E poi la seconda questione a questo punto cioè l'università è un ecosistema e non è che ci sono solo le dottorande in università, ci sono anche le studentesse delle lauree sia triennali sia magistrali. Forse in questo caso più delle lauree triennali stiamo parlando, perché appunto le persone a cui le dottorande fanno da esercitatrici e assistenti, assistenti ai professori sono le studentesse della triennale. Quindi come avete gestito la situazione? Io mi ricordo che quando noi a Santa Barbara abbiamo iniziato a fare la sospensione dei voti, il riuscire a comunicare alle studentesse il motivo per cui noi stavamo decidendo di fare questo era stato un oggetto di molte discussioni, molte assemblee, perché non tutti erano d'accordo che questa fosse la strategia da utilizzare, convinti che appunto gli studenti fossero i primi a essere di fatto attaccati e danneggiati da questo tipo di tattica nello sciopero.
Ultimately, in that fall quarter,
E per la fine
when
del
the grading hit.
quadrimestre, la terza settimana di dicembre, praticamente la metà degli assistenti di dottorato e la metà dei lavoratori, studenti iscritti al sindacato stavano trattenendo i voti partecipando allo sciopero. Per cui sì, si può dire che è stata un'azione di una minoranza dentro il sindacato. Però era una minoranza molto significativa, stiamo parlando di più di 300 persone che hanno trattenuto i voti e questo è stato il momento, credo, in cui gli studenti hanno iniziato a realizzare qual era veramente la loro posizione di forza in questo caso e che gli permetteva quindi di portare avanti questa lotta basata su la forza di essere organizzati, di essere un grande numero. E questa cosa di trattenere i voti degli esami realmente ha provocato che l'università si sia messa in un angolo. E non solo perché il sistema di assegnare i voti è particolarmente complicato e burocratico, però anche perché non so come sia in Italia, ma negli Stati Uniti i voti degli esami sono diventati questo oggetto burocratico che entra in gioco in tante diverse aspetti della vita dell'università, entra in gioco nella determinazione delle tasse universitarie da pagare, entra in gioco nel determinare il tipo di aiuti finanziari che gli studenti ricevono dal governo federale. Per cui se togli i voti, tutta una serie di uffici burocratici dell'università e di processi amministrativi si paralizzano e nessuno sa più come andare avanti, nessuno sa più cosa deve fare. Quindi. Per cui è stato un momento interessante per noi perché trattenere i voti era la cosa che noi avevamo a disposizione come azione che potevamo compiere, ma ci siamo resi conto quanto fossero cruciali e fondamentali per l'università. E all'inizio non era neanche veramente chiaro a noi perché fossero così centrali, per cui una buona parte del nostro movimento iniziale è stato studiare questi meccanismi, capire quali erano i modi in cui l'università si reggeva su questo sistema di voti e anche poi doverlo spiegare ai nostri studenti, che erano in ultima analisi quelli che non avrebbero ricevuto i voti, no? Dovevi cercare di creare un momento di solidarietà con i tuoi studenti dicendogli che dopo aver fatto l'esame, dopo tutto il lavoro che avevano, le energie che avevano speso per seguire il corso, tu non avresti dato loro il voto che si aspettavano. Ma questa cosa che non ricevi il voto ovviamente non è personale, non è perché hai fatto qualcosa tu, perché è parte di questa azione sindacale che stiamo cercando di obbligare l'università a fare qualcosa che in ultima analisi è qualcosa che beneficia anche te, perché anche te sei vieni colpito dalle politiche dell'università. E questa discussione è stata in realtà una discussione abbastanza complicata all'inizio, però una discussione che c'era bisogno che si sviluppasse perché lo sciopero fosse, avesse successo. Ed è stato un movimento molto delicato perché l'università ha immediatamente capito che quello era un punto debole, che ha iniziato a fare una campagna di disinformazione nei confronti degli studenti delle lauree, dicendo che il motivo per cui non avevano i voti era colpa di questa azione portata avanti dagli dottorandi, che era illegale. E l'amministrazione dell'università ha immediatamente capito che la loro strategia avrebbe funzionato a fermare lo sciopero solo se fossero riusciti ad avere dalla loro parte gli studenti delle lauree. E quindi ovviamente anche per noi la strategia era riuscire a portare gli studenti delle lauree dalla nostra parte. E questi studenti comunque spendono una quantità enorme di soldi per pagare i loro affitti. Vivono nella stessa città in cui vivono i loro compagni di dottorato e sono colpiti nello stesso modo da queste forze di mercato che stanno strangolando e facendo aumentare il costo della vita a Santa Cruz. Per cui non è stato veramente poi difficile, creare queste connessioni con gli studenti delle lauree. Però la più grande dimostrazione del sostegno da parte degli studenti delle lauree è avvenuta già a febbraio, quando si sono iniziati a fare i picchetti per bloccare l'accesso al campus, e la strategia era appunto di bloccare il funzionamento del campus. E a quel punto gli undergrad erano presenti in piazza tutti i giorni a dimostrare la solidarietà fisicamente, giorno per giorno.
We the people are the ones who gonna have to fight. We used to say, which side are you on? Which side are you on? The truth is, we're in so much debt that the only way out is revolution or war. So now the question is, which side are you on? On, 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 on.
Which side are you on, boy? Which side are you on, the matador? Which side are you on, boy? Which side are you on, the matador?
See, before I draw the line, let me welcome you close to all the folks who knew Obama sold the people a hoax. Gave the money to suckers while our community's still poor. Withdrew the troops but started another war. Colonizing, terrorizing, creating the oil crisis so they can make a killer, no food and gas prices. Prisons is filling, they trying to lock up the future. Militarized borders and control of computers. Want a stupid bumping music that ain't healthy for the shortest. Privatizing schools and policemen in the hallways. Can't be dormant, I'm awoken. Rise up, be ready, brought the family with us, and we hold the machetes.
Riding the fence, too many people be riding the fence. Yeah, you say you ready for war, but are you convinced? I'm not convinced. If you're a rider, freedom fighter, crowd excited, then let's do this. We can make one big united middle finger to the US. Give me the bravest and the truest, fuck the hippest and the coolest. We gon' spark this revolution and cross this off our to-do list. Put your foot down if you look down on this criminal system. Put your book down and get shook down like my niggas in prison. Don't be condemning and condoning their actions in one sentence. But keep your mind, choose your side. Is you a patriot or a menace to society? So riot or sit by quietly. But don't pull out your flag and try to say you gon' ride with me. You flip-flopping like hip-hop, I don't get locked in that trick box. Get got like Big and Pop, shit's got to stop. I am the people, not the pig, I repeat after Fred. So please blow my brains out if I ever forget.
I'm with the independent thinkers. I'm down with the movers and the shakers and the ex-henny drinkers, the non-smokers, the health advocates, the non-voters, the young bloods in the hood training like soldiers. I'm on the side of the tracks with the hood gardens, the little child that don't color inside the margins. I don't ride the fence, I cultivate my strength, cause if it ain't about power, it don't make sense. I've been down with Boogie Down since BDP, some brown pride and black power make RBG. A OG told me choose battles wisely. In the struggle, don't forget your children and your wifey. If you don't see me on the podium preaching it, every day I hope my every action is teaching it. Cause revolution is a process, it's not a speech or a panel. They bite off more than you can handle.
Shy City. yo, I still rock hard like slingshots in Palestina. Con todos los estudiantes por educación gratuita. I'm with workers uprising and the right to unionize. We ain't crossed the border, so you better legalize. I'm with La Peña del Bronx. I'm still with Victor Toro. Cause gentrification is polluting my borough. So bro, never. South Bronx forever. Decolonize the block, make your neighborhood better. I ain't down with the rich, I'm more Richie Perez. Don't talk to grand juries or cooperate with feds. I'm with students, doctors, janitors, teachers. We need living wages, but they don't believe us. Moneta, Barreto, Spofford, Hunts Point, my point, my hood, I love. We join forces, forming our deck, BX. Taking over buildings, rebel dias for the children.
Politics to sickness, streets express symptoms. Caught up with a quickness, big business pimps them. Scholars play the simpleton, fools play with wisdom. Who will stand and fight back? Who will play the victim? Trials and tribulations, ancient generations. Stolen history and outsourced innovation. Babel Tower fell, tribes are at war. The battle story's not represented in the score. The game's fixed, most of the faces and names switched. Credit stolen for art, science, religion, language. Technology, philosophy, and with strangers. They paid in hatred for the knowledge of the ancients. Power in words, actions, guns, swords. Aim Panthers, brown berets, young lords. Pick a side, one sickness, one cure, one love, one blood, one world, but one war.
Scherzetti che ci fa Belka. E in questa puntata tutte le voci che sentite sono prese dalle manifestazioni del Cola, tranne l'inizio di questa canzone, non è presa dall'università, ma questa era Which Side Are You On di Rebel Diaz. E avrete sentito che appunto c'è la campionatura di quest'altra canzone abbastanza importante, famosa, della tradizione appunto dei canti sindacali. Altra canzone che si sentiva abbastanza spesso in giro durante queste manifestazioni, che appunto chiede a chi non si schiera con gli scioperanti per quale motivo e da che parte sta, da che parte della barricata sta. Devo dire, a me piace molto questa versione, quindi sono contenta che ce l'hai proposta, Belka. Torniamo alle nostre scioperanti. A questo punto gli altri campus, diciamo, entrano in sciopero quando ci si inizia a rendere conto che la situazione sta evolvendo a un punto tale che un campus da solo non è più in grado di gestirlo, no? Santa Barbara è il primo degli altri campus a mobilitarsi, riesce a organizzarsi abbastanza in fretta perché forse ci sono già delle connessioni presenti da questo punto di vista. Dopo qualche settimana si iniziano a mobilitare San Diego, Los Angeles, Riverside, Irvine e altri campus appunto del sistema universitario della California. Ci si aspetta Berkeley perché è quello più vicino a Santa Cruz e perché è anche il campus forse con il maggior numero, forse non col maggior numero di iscritti, ma sicuramente il campus più conosciuto. Ci si aspetta che anche loro partecipino, si cerca di incentivare questa partecipazione. Diciamo che appunto Santa Barbara è il primo campus a mobilitarsi, si mobilita comunque che già ormai siamo nel quadrimestre successivo, quindi a Santa Cruz le cose si muovono nel novembre 2019, a Santa Barbara ci si arriva all'inizio del 2020. Però una cosa che a me aveva stupito è che a un certo punto questi campus si mobilitano in supporto della gente che sta rischiando il posto di lavoro, ma non si esce mai dal campus. Cioè, io mi sarei aspettata a un certo punto di dire, ok, abbiamo una manifestazione nazionale e ce la si chiama in un posto che possa avere un senso, per esempio nella California del Nord, dove ci sono le case degli amministratori di UC e dove si riunisce il Board of Trustees, quindi il consiglio d'amministrazione dell'università. Questo momento collettivo manca, io non mi ricordo di aver partecipato, appunto, io non ho partecipato a mobilitazioni in altri campus, ma non mi ricordo neanche che ci sia mai stata la chiamata per fare mobilitazioni in altro campus, e quindi per quale motivo non c'è stata, è mancato questo momento?
Penso che la situazione sia profondamente diversa da quella italiana. Non c'è una tradizione di avere questi grandi momenti collettivi, di confrontarsi tutti assieme. Non ci sono delle organizzazioni locali o regionali o nazionali che facciano da cinghia di trasmissione che per produrre e organizzare questo tipo di iniziative. E in realtà uno dei compiti del movimento era proprio costruire queste strutture che mancano, e ovviamente non ci siamo riusciti, in questo abbiamo fallito. E sì, è possibile che le cose sarebbero potute andare diversamente. Abbiamo visto, comunque abbiamo iniziato ad avere contatti con studenti in altre università, c'erano gli studenti di Stanford che venivano ai nostri picchetti, per cui sì, c'era un interesse, però appunto mancavano delle strutture stabili e abbastanza resistenti da poter muoversi in quella direzione, e la sensazione è sempre di dover ricominciare tutto da capo ogni volta, ricominciare da zero. E per noi per esempio è stato importantissimo vedere le manifestazioni che ci sono state agli altri campus come Santa Barbara, perché per noi era chiaro che se non fossimo riusciti ad attivare tutto il resto del sistema dell'Università della California e gli altri campi, allora la conseguenza sarebbe stata che ci avrebbero licenziati, se non avessimo avuto la forza di poter creare una pressione sugli organi centrali dell'università per impedire i licenziamenti. Per cui il nostro focus principale era dentro il sistema dell'Università della California, e per quanto sarebbe stato bellissimo vedere questo movimento spandersi e coinvolgere le altre università, non era comunque la nostra priorità in quel momento. E nei giorni dei picchetti, in realtà, già soltanto questo tentativo di coinvolgere gli altri campus dell'Università della California era uno sforzo abbastanza grosso per noi, al punto tale che ha sottratto energie che forse avremmo dovuto avere presenti a Santa Cruz, in appunto fare meeting e andare a fare incontri con tutti gli altri campus della California.
Ok, un'altra cosa che ho iniziato a notare, diciamo, dopo la nostra mobilitazione è stata che c'è stato interesse, no, da parte di altri gruppi, di altre università, di dottorande da altre parti, negli Stati Uniti perlomeno, e questa mobilitazione a University of California è stata la più grande in termini di numeri delle persone che hanno partecipato, no? Una cosa che ha attirato abbastanza la mia attenzione è il fatto che tanti degli sforzi delle dottorande in altre università del paese, e aggiungerei soprattutto di quelli che studiano nel sistema privato, è il fatto che si vede un pochino come punto d'arrivo dello sforzo di organizzazione collettiva lo stabilimento di un sindacato, di un'unità sindacale, no? Noi abbiamo la nostra, University of California c'è stata per almeno una trentina d'anni, forse anche di più, e io non ho un buon ricordo del sindacato e delle azioni del sindacato durante lo sciopero, ma anche non ho mai proprio avuto un ricordo in questi 4 anni di situazioni in cui il sindacato è stato fondamentale per me o per persone della mia stessa categoria, quindi nel mio caso gli internazionali, nel risolvere appunto i problemi in cui ci siamo trovati. Cioè mi sono sempre trovata l'auto-organizzazione dal basso senza basarsi sull'aiuto del sindacato fosse poi l'azione che ha pagato. E quindi mi domando questo, cioè dato che la rivendicazione degli altri in altre università è quella di avere un sindacato, qual è stato poi effettivamente l'utilità di avere questo sindacato nel contesto di University of California in cui appunto questa istituzione esiste?
Yeah, I mean it's a complicated question, I think.
Sì, è una domanda, diciamo, molto complicata. Ci sono tante debolezze di cui possiamo parlare nel nostro sindacato. E per iniziare da una, per tanti studenti non sono neanche a conoscenza dell'esistenza di questo sindacato, per cui può essere davvero utile un sindacato quando non sai neanche che questo sindacato esiste. E spesso i sindacati vengono gestiti da queste strutture burocratiche in realtà abbastanza razionarie, e questa è la situazione che è sempre stata così da quando più o meno i sindacati esistono negli Stati Uniti. Ma quello che è possibile ottenere attraverso delle lotte che si sviluppano dentro i sindacati non è veramente il sotto controllo da parte di queste gerarchie burocratiche. Per cui non ha veramente tanto senso chiedersi se la leadership sindacale del sindacato dell'University of California UAW 2865 poteva sopprimere questo tentativo di sciopero, perché in realtà non hanno neanche la capacità di farlo e quasi a momenti la gente non ascolta quello che queste leadership sindacali hanno da dire in questi casi. Per cui se da un lato non sono stati come istituzione sindacale capaci di intervenire nel momento dello sciopero, è stato anche grazie al fatto che tanti degli organizzatori originali del COLA facevano parte del sindacato e avevano questa visione molto militante di cosa volesse dire fare organizzazione sindacale, che siamo stati capaci di usare la struttura del sindacato per garantire la riassunzione di tutte le persone che erano state licenziate durante lo sciopero. Per cui è stato grazie al fatto che avessimo queste strutture sindacali che, una volta che il movimento, tra virgolette, una volta arrivata la pandemia, il movimento ha perso di forza e di capacità di mobilitazione, siamo riusciti comunque a portare avanti delle rivendicazioni di tipo amministrativo legale nei confronti dell'università, che hanno permesso di ottenere le riassunzioni. In pratica negli Stati Uniti i datori di lavoro hanno la possibilità di abusare nel modo più barbaro e spudorato dei propri lavoratori con impunità nei casi in cui non ci sono i sindacati. Per cui tutti i movimenti di sindacalizzazione che cercano di creare un sindacato in un posto di lavoro in cui non ce n'è già uno hanno una fase iniziale che è completamente clandestina, perché nel momento in cui esce alla luce, viene reso pubblico quel tentativo di formare un sindacato, i datori di lavoro fanno qualsiasi cosa per eliminare gli elementi sindacalizzati e per fermare questo processo. E quindi in realtà era molto interessante, perché ci sono stati dei tentativi di iniziare dei processi di sindacalizzazione da parte dei professori dell'Università della California nel contesto del movimento del COLA. E quindi quello che per noi era più eccitante da vedere a Santa Cruz durante il movimento del COLA è stato che questo movimento aveva aperto delle possibilità per altri gruppi dentro l'università di portare avanti le loro rivendicazioni da punti di vista diversi nei confronti dell'amministrazione, e che quindi tutte queste rivendicazioni potessero essere portate avanti nei confronti dello stesso datore di lavoro in un modo che non era possibile fare in precedenza. e al tempo stesso rendendo le nostre rivendicazioni più vicine ad essere accettate da parte dell'università. La natura dei sindacati oggigiorno può cambiare anche molto rapidamente sulla scia della pressione dei propri militanti, dei propri membri di base del sindacato, e questo, per esempio, l'abbiamo visto molto chiaramente nei sindacati degli insegnanti, e questo l'abbiamo visto, per esempio, nella Virginia dell'Ovest o a Los Angeles, col sindacato degli insegnanti delle scuole superiori di Los Angeles, che negli ultimi 2 anni hanno portato avanti delle battaglie molto grosse, ma al tempo stesso estremamente sostenute dalla popolazione, dalla comunità in cui queste persone vivono. E questo tipo di sostegno generalizzato in realtà è estremamente raro vederlo nei confronti delle attività sindacali da parte dei lavoratori dentro l'accademia, nell'università. E in parte il motivo perché negli Stati Uniti c'è una differenza di classe molto marcata tra chi ha accesso alle strutture universitarie e a chi per vari motivi ne viene escluso. E questo si riflette, per esempio, nel discorso dell'estrema destra nei confronti dell'università. Secondo appunto l'estrema destra, le università americane sono dei covi di estremisti di sinistra e quindi non hanno nessuna autorevolezza e non c'è nessun rispetto nei confronti delle istituzioni accademiche da parte della destra americana. E questa situazione è molto diversa nei confronti invece delle scuole elementari superiore, in cui non viene vista in questo modo esclusivo e quindi c'è molto più supporto da parte della comunità, e questo permette anche ai membri di questi sindacati non solo tanto di avere accesso a delle posizioni di potere dentro il sindacato, ma anche di spingere per delle azioni molto più radicali, di scioperi selvaggi e di attività sindacale. E questo, per esempio, in questi giorni a Chicago c'è uno sciopero selvaggio degli insegnanti delle scuole pubbliche di Chicago che si sono messi tutti in malattia per protestare contro il fatto che nel mezzo della pandemia il sistema delle scuole pubbliche di Chicago ha deciso di riaprire, e loro stanno dicendo no, assolutamente no, noi non possiamo tornare a lavorare in queste condizioni, non vogliamo che i nostri studenti tornino in aula a queste condizioni. E stanno ricevendo un sostegno estremamente ampio da parte della popolazione.
Termini di tempistica, anche diciamo lo sciopero e la mobilitazione, perlomeno, se non la parte proprio di sciopero vero e proprio, è stata mantenuta in un periodo che è andato poi a coincidere con le vicende di George Floyd. La rivendicazione del Cola a me personalmente è sembrata sempre molto, diciamo, collocabile all'interno di una serie di lotte più grandi per la giustizia sociale in generale, ma in particolare secondo me la questione del razzismo ci si inserisce molto bene, no? Nel senso che nelle nostre università si vede che la composizione razziale della popolazione studentesca, e a maggior ragione quando poi si arriva ai livelli del dottorato, è molto sbilanciata. E quindi in parte appunto la popolazione studentesca è parecchio bianca, anche se le cose stanno cambiando. E durante le proteste c'è stato uno sfoggio di violenza da parte della polizia, incitato dall'università, soprattutto nei confronti di studenti non bianchi. Quindi c'è stata di fatto una profilazione razziale, io non saprei definirla in un altro modo, da parte della polizia, che cioè, ha fatto delle intimidazioni nei confronti degli studenti non bianchi. Delle conseguenze di questo trattamento razzializzato le vediamo ancora oggi, in cui quasi tutti i nostri compagni sono stati di fatto sono stati lasciati andare, non ci sono più provvedimenti disciplinari nei confronti di nessuno se non nei confronti del nostro compagno Carlos, che casualmente non è di classe operaia, famiglia povera, origine latina, e quindi un pochino sembrava il capo espiatorio perfetto, no? Da questo punto di vista, come capo della rivoluzione. E quindi qual è stata la connessione tra questi due movimenti? Come è stata portata la rivendicazione per l'assassinio di George Floyd dentro il COLA per quale motivo a un certo punto in campus si sentivano queste voci, appunto, di gente che chiedeva all'università di cacciare la polizia dal campus?
A number of us were trying to organize.
Un gruppo di noi aveva già iniziato ad organizzarsi sotto lo slogan di pulizia fuori dal campus, e questo si inquadrava nel contesto di una delle cause che aveva aperto il nostro sindacato nei confronti dell'Università della California, dovuto al modo in cui l'università aveva risposto alle nostre iniziative a Santa Cruz, militarizzando il campus e gli interventi della polizia in quei giorni. Quindi una chiarificazione per gli ascoltatori che magari non se lo ricordano, e c'era stato nel campus di Santa Cruz durante i picchetti un confronto abbastanza teso con la polizia per una serie di giorni consecutivi. C'è stato in un singolo giorno una serie di arresti di 16-17 persone e anche appunto casi di aggressione e violenza da parte della polizia nei confronti degli studenti. E in quei giorni si sono viste non soltanto le unità della forza di polizia dell'università propria, ma c'era anche la polizia locale di Santa Cruz, c'era la polizia che veniva dalla contea d'Alameda, che è dove si trovano Oakland e Berkeley, c'era altri gruppi di polizia che venivano da Contra Costa, quindi erano state chiamate unità di polizia da un po' tutta la California per venire a Santa Cruz all'università. E questa, la polizia poi alla fine ha malmenato alcuni degli studenti, come fa la polizia di solito, e quindi questo era il contenuto, no? L'argomento di una delle nostre azioni legali che avevamo intrapreso nei confronti dell'università. E quindi nel contesto delle proteste a seguito della morte di George Floyd, quello che noi volevamo fare era comunque dimostrare la nostra solidarietà a quello che stava succedendo tutto attorno a noi, e che comunque sono stati gli eventi che si sono sviluppati, anche quelli molto rapidamente, nel giro di pochi giorni. E dal nostro punto di vista aveva senso in realtà rivendicare il messaggio che abbiamo sempre mandato dall'inizio del movimento del COLA e cercare di unire i puntini delle varie situazioni. Il ruolo della polizia nei campus e il ruolo di repressione nei confronti delle organizzazioni sindacali e l'esistenza di questo mercato immobiliare decrepito nella California del Nord, che poi provoca che un numero altissimo di studenti dottorato siano senza tetto e vivano in condizioni estremamente di disagio. E quindi noi volevamo portare tutte queste rivendicazioni del movimento di George Floyd nel contesto in cui noi avevamo qualche possibilità di trasformare le cose, che è il contesto accademico dentro dell'università. E quindi per noi portare avanti questa battaglia legale nei confronti dell'università era un modo di appunto portare avanti questa rivendicazione di eliminare la polizia dai campus dell'università. E purtroppo questo processo non è andato a buon fine, perché la dirigenza statale del sindacato di cui facciamo parte ha deciso di eliminare questa azione legale, perché ha ritenuto che fosse la più debole, la meno solida di tutte quelle gruppo di azioni legali che erano state portate avanti dal sindacato nei confronti dell'università una volta che il movimento del COLA aveva perso l'intensità.
Ma che bello che era questo stacchetto musicale che ci hai consigliato. E questi erano gli Universal Robot Band con Barely Breaking Even, che significa letteralmente facendo fatica ad arrivare a fine mese. E questo stacchetto musicale ci dà il là per passare alla prossima parte di questa conversazione, che è quello che poi appunto a me riguarda più da vicino, ed è la questione degli studenti internazionali. Gli studenti internazionali sono stati importanti all'interno di questo movimento. Io e altri studenti internazionali abbiamo sentito spesso delle valutazioni, delle analisi fatte dopo che, diciamo, il momento principale del cola un pochettino era calato, dove si faceva questa analisi per cui si cercava di capire per quale motivo gli studenti internazionali non erano stati coinvolti in questo sciopero. E a me ha sempre stupito, devo dire, perché io invece ho avuto l'esperienza contraria, mi è sembrato che per tutte le problematiche che gli studenti internazionali hanno nel partecipare in questo tipo di azioni, perché comunque il nostro visto ci impedisce la partecipazione politica di un certo tipo, perché alcune di queste azioni si trattava di farle in maniera, cioè di stare in piazza comunque fronteggiando la polizia, che quindi poteva finire con la conseguenza dell'arresto nei nostri confronti è la deportazione dal paese, e ovviamente con quello che comporta, che è dover abbandonare il dottorato, magari abbandonare comunque un progetto che è andato avanti per anni, cioè quindi non proprio a costo zero. Alcuni dei nostri compagni internazionali vengono da paesi sulle liste nere degli Stati Uniti, per cui da situazioni in cui, penso per esempio ai nostri compagni iraniani, perdere il visto e essere rimpatriati in Iran significa anche magari doversi fare la leva militare obbligatoria, per cui situazioni abbastanza complicate, no? E con questo non voglio dire che non fosse complicato invece per gli studenti domestici scioperare. Però a me è sembrato che, a fronte di tutte le difficoltà degli studenti internazionali, gli studenti internazionali in piazza c'erano, gli studenti internazionali sono stati una grande forza di questo movimento, e tanti di loro sono stati disposti a un certo punto a rischiare il loro posto di lavoro, rischiare il visto, rischiare di essere rimpatriati pur di mantenere appunto la solidarietà e di continuare con questa lotta. E forse questo un pochino, non so, io me lo sono spiegata un po' dicendo magari la condizione di vita è talmente complicata, perché non c'è lo stesso accesso allo stesso tipo di possibilità, che a un certo punto diventa così difficile andare avanti che in fin dei conti sei anche disposto a lasciarti alle spalle tutto questo, perché non ne puoi più, no? Però appunto gli studenti internazionali sono stati una grande componente, secondo me, di questo movimento, e quindi mi domandavo se invece tu ti sei fatto delle analisi diverse e se ci vuoi dire cos'è stata secondo te la partecipazione degli internazionali a questo, al COLA.
Yeah, you mentioned the amount of people who were fired. I think out of like the 80 or so people who were fired, something like
that. Sì, hai menzionato il numero di persone licenziate. Credo che delle circa 80 persone che erano state licenziate nel campus di Santa Cruz, circa 16 o 17 di loro erano studenti internazionali. Per cui non un numero piccolo. Però, come potete ben immaginare, gli studenti internazionali in questo paese sono limitati in una serie di modi nelle cose che possono fare in quanto studenti. Per esempio, nei contratti che firmano con l'Università della California, principalmente dovuto al tipo di visto con cui sono nel paese, gli studenti internazionali non hanno la possibilità di lavorare ora extra al di là di un certo numero o di avere un secondo lavoro fuori dall'università nel mentre che sono studenti dell'Università della California. Per cui avere un secondo lavoro tecnicamente illegale, però in pratica è impossibile per uno studente di dottorato vivere a Santa Cruz se non ha un secondo lavoro, perché il costo degli affitti è altissimo, perché il costo della vita è altissimo. E quindi non solo le rivendicazioni del COLA va alla base del problema della vita in questo posto, ma va anche chiaramente in conflitto con il tipo di contratti che vengono firmati con l'università. Poi ovviamente gli studenti di dottorato non possono, internazionali non possono chiedere prestiti per gli studenti. E quindi per tutti questi motivi, secondo me, la rivendicazione del COLA ha avuto molto impatto sugli studenti internazionali, che sono stati molto coinvolti da questa discussione. Però c'è ovviamente anche il rovescio della medaglia, nel senso, se c'è un numero di studenti internazionali che era molto attiva e appunto ha rischiato il licenziamento, c'è stato anche un grosso numero di studenti nazionali che a un certo punto ha deciso di abbandonare la partecipazione al movimento del COLA perché erano internazionali, che quindi rischiavano più di quanto rischiassero i loro colleghi. Per cui questa situazione, secondo me, apre delle interessanti domande di tipo di organizzativo, di strategia da avere nel momento in cui l'università basa gran parte del proprio funzionamento sul lavoro degli studenti di dottorato, sugli assistenti, che sempre in maggior numero sono studenti internazionali, e soprattutto a livello finanziario la parte delle tasse universitarie che pagano gli studenti internazionali sta diventando sempre più cruciale per i bilanci delle università, sia pubbliche che private. Perché poi questo di fondo è il modo in cui le università americane si finanziano, al contrario probabilmente di quelle italiane. E quindi la presenza di così tanti studenti di dottorato internazionali apre delle domande molto interessanti su come possiamo creare delle strutture organizzative plurinazionali e transnazionali. Perché in un certo senso io credo che il sistema di educazione superiore universitario degli Stati Uniti è uno dei futuri possibili per tanti sistemi nazionali nel resto del mondo, per cui ci sono delle imposizioni, delle misure di austerità nei confronti dell'università, ci sono delle proposte di privatizzazione dei sistemi educativi da parte dei politici. Per cui c'è questa cosa un po' strana che gli Stati Uniti rimangono questo faro della conoscenza e della scienza, per cui migliaia di persone decidono di trasferirsi dall'altra parte del mondo e venire negli Stati Uniti per ricevere per seguire un percorso educativo, ma al tempo stesso il sistema educativo degli Stati Uniti è uno dei più decrepiti e privatizzati che esistono nel mondo, e l'Università della California è semplicemente, pur essendo un'università pubblica, fa parte di questi meccanismi tanto quanto le altre. E in realtà è solo da pochi anni che le tasse universitarie dentro il sistema dell'Università della California hanno superato come quantità i fondi pubblici che l'università riceve dallo Stato della California. E qui è importante capire che i fondi che dà lo Stato della California sono vincolati in un certo modo, possono solo essere usati in certi modi, mentre gli introiti che vengono dalle tasse universitarie possono essere spesi in una maniera molto più libera. Quindi sia nelle università pubbliche che private queste fonti di ingresso di denaro all'università da parte delle tasse universitarie sono diventate fondamentali, perché hanno permesso all'università, per esempio, di espandere le loro attività di investimenti in modi che non gli era permesso prima, e per esempio tante di loro adesso si hanno investito nel settore immobiliare.
E guarda, ti abbiamo tenuto qui parecchio, però lasciaci domandare l'ultima cosa. Insomma, è stato un movimento importante, è stato un movimento che ha coinvolto tante persone. Siamo probabilmente stati sfortunati, è arrivata la pandemia a un certo punto e è stato difficile mantenere gli entusiasmi alti come prima, però quale sarà il futuro? Cosa ci riserva il futuro del Cola?
I don't know if Cola really has a...
Io non credo che il movimento del Cola di per sé abbia un futuro e possa sopravvivere, però penso che una volta che la pandemia sarà passata o comunque torneremo a una situazione più normale, che inizieremo a vedere delle variazioni sulle stesse tipi di rivendicazioni che ha portato avanti il movimento del Cola. È difficile fare delle previsioni, però io quello che riesco a immaginarmi è che i meccanismi di precarizzazione dei professori, degli insegnanti dentro l'università non solo continueranno, ma anzi aumenteranno di intensità una volta che sarà finita il periodo di pandemia. E comunque insomma, è difficile prevedere quale sarà l'impatto che la pandemia avrà sul sistema universitario della California. Già adesso stiamo vedendo interi dipartimenti che vengono chiusi per misure di austerità e professori ordinari che vengono licenziati dalle università, e penso che in futuro vedremo molti più casi di questo tipo succedere in California.
Va bene, noi ti ringraziamo moltissimo per essere stati qui, per essere stato qui. Grazie per aver risposto a tutte le nostre domande, per averci chiarito, e anche grazie per averci un attimo ricontestualizzato la questione di questo movimento nel contesto appunto che a noi è più familiare, che è quello italiano. Ti salutiamo, speriamo di rivederci di nuovo sulle barricate per il Cola, o comunque speriamo di rivederci continuando in qualche modo la lotta contro l'università. E stay woke and stay woke.